Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Anche a noi oggi, il risorto ripete di non avere paura nel farci messaggeri dell'annunzio della sua risurrezione. Non ha nulla da temere chi incontra Gesù risuscitato e a lui si affida docilmente. E questo è il messaggio che i cristiani sono chiamati a diffondere sino agli estremi confini del mondo. La fede cristiana, come lo sappiamo, nasce non dall'accoglienza di una dottrina, ma dall'incontro con una persona, con Cristo morto e risorto. Nella nostra esistenza quotidiana, cari amici, tante sono le occasioni per comunicare agli altri questa nostra fede in modo semplice e convinto, così che dal nostro incontro può nascere la loro fede. Ed è quanto mai urgente che gli uomini e le donne della nostra epoca conoscano e incontrino Gesù. E grazie anche al nostro esempio si lasciano conquistare da Lui.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo mercoledì, nell'ottava di Pasqua, mercoledì 11 aprile 2007. C'è Roberta Maccaroni alla parte tecnica, in regia quest'oggi Efa Rohrmann e Serena Addessi. Abbiamo aperto la nostra trasmissione di oggi riascoltando le parole pronunciate dal Papa all'indomani della Pasqua di Resurrezione. Lunedì scorso, lunedì dell'Angelo, durante il Regina Coeli a Castel Gandolfo, il Papa ci ha invitato a non aver paura di farci messaggeri dell'annunzio della risurrezione di Cristo. È quanto mai urgente, ha detto Benedetto XVI, che gli uomini e le donne della nostra epoca conoscano e incontrino Gesù e, grazie anche al nostro esempio, si lasciano conquistare da Lui. Il Papa ha sottolineato questa urgenza, che potremmo chiamare missionaria, questa urgenza di conoscere e incontrare Gesù, ricordando, l'avete ascoltato, che la fede cristiana non nasce dall'accoglienza di una dottrina, ma dall'incontro con una persona, dall'incontro con Cristo. Parliamo di questa urgenza di far incontrare Cristo, di questa urgenza missionaria. Parliamo anche in questa trasmissione di alcuni ricorrenti episodi che fanno pensare a un rigurgito di anticlericalismo in Italia. Ne parliamo con un ospite che ringrazio molto per essere in diretta telefonica con noi, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sigalini, che è il Vescovo di Palestrina. Eccellenza, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
E buona Pasqua, anche
grazie,
se in ritardo.
Grazie infinite.
Ecco, partiamo proprio da questo invito del Papa, che ha scelto queste parole per il Regina Coeli di lunedì scorso, all'indomani proprio della festa della Pasqua. È urgente che gli uomini e le donne della nostra epoca conoscano e incontrino Gesù. Perché il Papa ha voluto sottolineare questa urgenza, secondo lei?
Secondo me perché tante volte l'esperienza della Chiesa è vista come l'esperienza di un gruppo di persone che hanno degli ideali, che hanno delle pratiche, che vivono alcuni e hanno determinati comportamenti, ma non necessariamente, non immediatamente si coglie che queste persone hanno un centro nella loro vita che è Gesù Cristo. Cioè, per esempio, un gruppo di persone va a messa la domenica, li si vedono molto devoti, molto precisi, molto composti, vanno in chiesa, partecipano alla loro Eucaristia, escono e sono un fatto sociologico molto evidente, molto importante, ma non necessariamente viene immediatamente colto che il centro del loro comportamento, del loro essere andati in chiesa, è la figura di Gesù. È stato abbassato questo comportamento soltanto a un tipo di tradizione nella quale si vive. Allora, il richiamare concretamente sempre al centro della nostra fede è assolutamente necessario, perché nel nostro mondo distratto, nel nostro mondo assuefatto, non sempre la figura di Gesù compare come il vero centro della vita cristiana.
Ecco, in questo richiamo del Papa non possiamo leggere anche un invito nei dibattiti ai quali assistiamo tra credenti e non credenti a non fermarci solo a un dibattito di tipo dottrinale.
Esatto.
Nel senso, ecco, quando si parla fra credenti e non credenti, i credenti dovrebbero in qualche modo comunicare non solo una dottrina, ma anche un'esperienza.
Ed è questo il discorso anche più importante. Perché è anche delicato, direi, perché c'è una sorta di pudore che un cristiano mette sulla sua esperienza di fede. Purtroppo oggi siamo abituati a dover gridare le verità, ma il cristiano questa sua esperienza la tiene molto profondamente nel suo intimo, perché fa parte di un suo dialogo personale, della sua coscienza, dei suoi sentimenti tenui, della sua tenuta anche affettiva. Moltissimi di noi amiamo Gesù Cristo come se fosse il nostro unico grande amico, soprattutto un prete, soprattutto una persona che ha scelto la verginità, e non si sente di mettere in piazza questi suoi sentimenti. Però mi pare che oggi abbiamo bisogno di trovare parole non gridate, ma calibrate, umane, scritte dentro nelle relazioni di amicizia, di lavoro, di consuetudine, nelle quali però siamo in grado e siamo capaci di fare riferimento anche esplicito a Gesù Cristo, perché altrimenti tutto passa come se fosse una sorta di ideologia consumata o di tradizione o di folklore, nel peggiore delle ipotesi.
A proposito di parole gridate, Monsignor Sigalini, sono ricorrenti, lo dicevamo poco fa, in questi giorni gli episodi che potremmo chiamare di anticlericalismo. Sono numerose le scritte, anche oggi ne sono apparse alcune a Bologna, ieri sera alcune a Torino, dopo che, lo sappiamo, giorni fa ne erano apparse numerose a Genova, che prendono di mira il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Bagnasco, anche Papa Benedetto XVI, sembra quasi una moda, un gioco stupido quello ormai di ricoprire i muri di questo tipo di scritte. Sono sicuramente parole gridate, parole che non vogliono comunicare, vogliono solo insultare. Ecco, possiamo dire che forse questo tipo di gesti nascono anche da una profonda non conoscenza di che cos'è la Chiesa?
Direi sicuramente. Intanto vorrei esprimere la mia massima solidarietà al Papa, non c'è bisogno di dirlo, ma anche al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che conosco molto bene, che è anche mio amico, ma anche per il suo ruolo che ha, perché ha bisogno di essere sostenuto da tutti senza nessun dubbio. Ecco, come giustamente dicevi, c'è molta mancanza di relazione. Io lo vedo anche girando nelle mie città con i miei giovani. Ci sono ancora dei giovani che quando vedono un prete, quando vedono una suora, fanno dei gestacci, poi basta invece fermarsi, farci un sorriso, dialogare, che questo insulto diventa quasi evidentemente una ricerca di relazione. Ecco, io sono convinto che molte di queste scritte sono una ricerca di relazione. Potrebbero essere scritte in maniera diversa, ma sono fame di dialogo con la verità e con delle persone che hanno un volto, che hanno un'esperienza da raccontare. Invece purtroppo in questo nostro mondo, che è incapace di comunicare, vengono immediatamente ideologizzate e artatamente da qualcuno furbo provocate per poter creare difficoltà nei rapporti tra le persone. Io ho provato proprio sulla mia pelle tante volte dei ragazzi che all'inizio ti assalgono come se tu fossi il diavolo in persona, il nemico. Un sorriso, una chiacchierata, alla fine mi domandano quando è che posso venire a confessarmi. Ecco, per dire che è evidente che la nostra esperienza ecclesiale non è un'esperienza da manifesto, è un'esperienza da comunicazione, da relazione dell'uno con l'altro, che ha la capacità anche di diventare un fatto pubblico, ma sempre nel modo corretto in cui si debbono porre i fatti pubblici.
Monsignor Sigalini, grazie per questo suo intervento.
Auguri a tutti.
Grazie ancora. Grazie al Vescovo di Palestrina che è stato con noi. Noi nella seconda parte di questa trasmissione continuiamo a approfondire questi temi con l'aiuto di Don Hermis Segatti, che è referente diocesano per la cultura per l'Arcidiocesi di Torino e professore di storia del cristianesimo alla Facoltà Teologica Interregionale, sempre del capoluogo piemontese. Ascoltiamolo.
Beh, c'è Certo, questo è un fenomeno che potrebbe riservare delle sorprese, quantomeno rispetto a ciò a cui siamo già abituati, perché esiste un anticlericalismo, oserei quasi dire plurisecolare ormai, che dal 700 straripa nell'800, nel 900 e quant'altro. Però questo è un anticlericalismo, direi, un po' raffinato per certi versi, a parte le manifestazioni brutali che ha avuto nei paesi a dominazione atea. Ma nei paesi occidentali è diventato un fenomeno culturale ben identificato e tutto sommato anche con caratteri addirittura certe volte di elite. Invece qui si tratta forse di un altro tipo di fenomeno. Intanto parte da una condizione del cristianesimo nostro in Occidente che è molto diversa dal Novecento e dall'Ottocento, se vogliamo dal primo Novecento e dall'Ottocento, cioè il fatto che abbiamo una area del nostro mondo che non ha assolutamente più avuto esperienza di cristianesimo, neanche per opporvisi, ma conoscendolo, o magari neanche semplificandolo, riducendolo semplicemente a chiesa al posto che Gesù Cristo, come è capitato tante volte nell'anticlericalismo classico, che si parla più di chiesa che di Gesù Cristo, mai del vero fondamento della chiesa. Qui si tratta di persone che non hanno avuto esperienza alcune volte del cristianesimo, se non estremamente superficiale, quindi si tratta di una manifestazione che parte da una notevole dose di estraneità, che si traduce in una combattività e anche in un'ostilità che non porta dentro di sé un'esperienza di partecipazione, di conoscenza attiva, di quant'altro. Cioè si lotta contro a volte un oggetto estraneo che può diventare addirittura un oggetto di un odio di tipo nuovo. Ovviamente poi però ci sono anche le sempre ricorrenti componenti anticlericali del nostro caso specificamente italiano, che presuppongono un risentimento contro una presenza invece con cui si sta gomito a gomito del cattolicesimo italiano, che è ben radicato sul territorio e che nel territorio, da parte di coloro che non accettano questa presenza, può evocare delle ostilità, direi molto gomito a gomito in questo caso. Quindi abbiamo questo fenomeno quasi, io lo vedrei polarizzato, qualcosa di molto nuovo che nasce da un'estraneità, un'ostilità può diventare da estraneità rispetto a un'esperienza di fede, oppure una nuova manifestazione classica ormai nella nostra Italia, nei paesi cattolici del Mediterraneo, dove la Chiesa è molto presente, radicata nel territorio, e proprio per questa sua radicazione genera delle contrapposizioni, delle ostilità su questo, su quell'altro punto, che possono essere più o meno vasti, a volte salgono anche a grandi tematiche, ma sul territorio immediato sono proprio quasi quotidiane e fanno parte della non accettazione di una presenza della Chiesa su terreni che si ritengono abusivi per lei, e invece che la Chiesa ritiene assolutamente necessari per esprimere la propria fede sulla concretezza che il cristianesimo vuole.
Don Hermis, di fronte alla difesa di alcuni valori, come i valori della famiglia fondata sul matrimonio, difesa ribadita dai vescovi italiani, c'è chi è giunto ad accusare la Chiesa, tra l'altro, di omofobia. Come considerare queste derive, queste accuse?
Questo, secondo me, fa parte di un rigurgito, di un risentimento contro la Chiesa che acceca. A mio modo di vedere, questa è una visione completamente errata della Chiesa, che qualche volta ha contro di sé un avversario, che sarebbe in questo caso la Chiesa, rispetto al quale si procede per demonizzazione, per estremizzazione, che non considera più veramente la realtà come essa è, ma semplicemente una visione ideologica della Chiesa, che viene demonizzata, appunto, come dicevo, viene presentata come la negazione della vita, la negazione della libertà, la negazione dell'autonomia della persona, e via discorrendo, quella che castra la concezione dell'uomo, la visione che la Chiesa ha del corpo sarebbe, come dice un noto e diffuso romanzo recente, sarebbe una visione puramente negativa, non è capace di vedere la gioia, la felicità, e quando dentro possiamo mettere tutte queste cose che sono delle visioni assolutamente semplicistiche, ma che a volte possono diventare talmente prêt-à-porter e alla mano per risentimenti di varia natura che in movimenti o gruppi o persone singole si trovano, che non c'è occasione che sorga qua e là di qualche episodio che non faccia diventare ciò motivo per tirare fuori questa visione di risentimento globale. Io la chiamerei una forma di risentimento globale, che è una forma di tifoseria contraria contro la quale è molto difficile ragionare, perché è basata sull'uso pretestuoso dei fatti e sull'uso pretestuoso delle ragioni, ma sotto, quanto più è insignificante l'oggetto da cui si parte, tanto più è potente la radice di risentimento da cui sorge. E devo dire che da questo punto di vista alcune volte anche certe espressioni dei credenti si pongono in un atteggiamento che rasenta di essere quasi analogo, cioè vedono in qualunque forma di opposizione o anche di critica che si rivolga mai a questo o quell'altro aspetto della Chiesa, vedono semplicemente l'insorgere di chissà quale apocalittica fine della civiltà, del mondo e del cristianesimo e di quant'altro. Secondo me, quando si ergono queste colate e queste barriere ideologiche, l'unica cosa da proporre è quella della resipiscenza e del tornare a quello che piace tanto a sottolineare al nostro Papa, tornare a un uso sano della ragione, anche quando si parla di fede, e per chi non è credente, anche quando si parla di laicità.
Al microfono della Radio Vaticana in diretta c'era Don Ermis Segatti, referente diocesano per la cultura per quanto riguarda l'arcidiocesi di Torino e professore di storia del cristianesimo alla Facoltà Teologica Interregionale del capoluogo piemontese. Con lui chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato a una riflessione sulle parole pronunciate dal Papa il lunedì dell'Angelo. È quanto mai urgente, ha detto Benedetto XVI, che gli uomini e le donne della nostra epoca conoscano e incontrino Gesù, grazie anche al nostro esempio, si lascino conquistare da Lui. Abbiamo riflettuto anche sui recenti ricorrenti episodi di anticlericalismo che si sono verificati in Italia, grazie anche all'altro nostro ospite, Monsignor Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina. Un ringraziamento a Roberta Maccaroni alla parte tecnica e Farorman e Serena Dessi in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.